Ben ritrovati, nuovo numero di The Porter, tra l'altro quest'oggi con un ospite particolare che arriva da Treviso?
Montebelluna.
No, ma da Treviso, perché la CISL ha sede Belluno Treviso, quindi sì. Credo che gran parte della sua vita la trascorra a Treviso, dico bene?
Sì, la gran parte della vita è a Treviso, ma ho vissuto anche da queste parti, nel senso che ho frequentato... Mio fratello è nato ad Asiago.
Ah, beh, insomma, non siamo quasi tutti montani.
E io sono nato a Potenza, quindi un paese di montagna.
Allora, di Potenza, però a Montebelluna da?
Dal 74.
Dal 74. Massimiliano Paglini, segretario generale CISL, Belluno Treviso. O segretario confederale? Partiamo da qui.
Segretario confederale, sì, della CISL Belluno Treviso, sì.
Era il 13 novembre del 2020?
Esatto.
Che cosa è cambiato da allora per la sua vita?
Beh, innanzitutto la responsabilità di guidare una grande organizzazione e di dover seguire due grandi territori con tutte le problematiche legate ai due territori, con grandi diversità tra di loro, ma con un unico scopo, che è quello di tutelare i più deboli, sono i lavoratori, i pensionati, gli anziani, tutti quelli che non hanno strumenti per potersi tutelare e che hanno bisogno del sindacato.
Non riassumo tutto il curriculum perché è lungo, però mi limito a dire che sarebbe la persona che io vorrei in famiglia, no? Una volta si diceva, ho scarpe in famiglia, non ho problemi di scarpe, c'è l'idraulico, non ho problemi di acqua, però al giorno d'oggi avere un bancario in casa e capire come stanno andando le cose non sarebbe male. Bancario è il suo campo professionale, banche, assicurazioni, ha avuto incarichi importanti in provincia e regione.
Sì, sono stato segretario della categoria di Belluno Treviso, prima di Treviso poi di Belluno Treviso, sono stato anche responsabile del gruppo Veneto Banca, ma sono un bancario atipico, credo, perché non ho mai amato le banche, ho sempre pensato che le banche dovessero essere a servizio della società, dei lavoratori, dei risparmiatori, invece hanno fatto tutt'altro purtroppo e abbiamo fatto grandi battaglie come categoria su questo assieme alla CISL e credo che anche questo sia servito un po' a costruirmi le fondamenta per poi fare il salto in confederazione.
Mi piacerebbe chiedergli come andrà sul mercato perché lei, come dicevo, vorrei averlo in famiglia in questo momento, no? So che non ha la sfera di cristallo. Com'è andata e come sta andando? Cominciamo a vederla anche un po' da fuori, però con l'occhio dell'esperto.
Ma il mercato. Il mercato in generale, diciamo che siamo sempre più dentro una globalizzazione che polarizza i poteri economici. E quindi noi abbiamo la necessità, come paese, come territori, di trovare punti di riferimento che facciano rete e che facciano massa critica, perché se non succederà questo le prospettive sono che verremo fagocitati. La globalizzazione già in qualche modo fagocita il mercato, l'ha fagocitato. La fortuna dentro le sfortune del Covid sono state comunque di una riposizionare le reti territoriali e locali. Purtroppo non stiamo sfruttando questa grande opportunità che si è creata col Covid e abbiamo davanti agli occhi fenomeni di multinazionali che stanno continuando a imperversare i nostri territori e che rischiano di portare via know-how, competenze, ricchezza, perché la ricchezza non è solo denaro ma è anche le competenze, la capacità di lavorare, di fare le cose, e credo che su questo tutti assieme dobbiamo fare una grande scommessa. Cioè, noi abbiamo di fronte veramente scenari difficilissimi. Non è solo la Safilo, per capirci,
certo.
Ma ne abbiamo molti altri di fenomeni. L'Electrolux di questi giorni è che si parla di grandi multinazionali cinesi che sono sul mercato pronte ad accaparrarsela. Ma noi siamo cresciuti, il paese è cresciuto con la consapevolezza di tutelare il know-how, la produzione, le competenze, dicevo prima, il prodotto, perché la qualità del prodotto italiano non si trova da nessun'altra parte. Se non faremo questo, non saremo capaci di fare questo, credo che le prospettive siano nere per il nostro paese e per i nostri territori.
Per chiudere la parentesi sulle banche, siamo in Veneto, è impossibile non fare un riferimento alle banche venete e ai loro disastri, per quanto... Se le trascineremo ancora, segretario?
Beh, già le stiamo pagando perché hanno distrutto 10 miliardi di ricchezza di valore dei risparmiatori. Però noi da rappresentanti sindacali delle banche, dei lavoratori delle banche, dicevamo già 20 anni fa, 30 anni fa, che cosa bisognava fare per evitare quello che è successo, perché non ci sono solo le banche venete, cioè c'è stato... ci sono stati i titoli argentini, ci sono stati il Parmalat, cioè tutta quella fase di utilizzo dei risparmiatori come carne da macello. Noi l'abbiamo detto in più sedi, in più ambiti, a partire dal G20, in cui presentammo documenti per la responsabilità sociale dell'impresa bancaria in particolare, ma non è solo la banca che deve fare responsabilità sociale. E poi siamo arrivati alle banche venete, in una stagione in cui purtroppo l'economia reale andava male e ha trascinato con sé le banche, in particolare quelle non quotate, perché le banche quotate sopravvivono a loro stesse, l'ultima Monte dei Paschi, insomma, certo, che è in grande difficoltà, però essendo quotata era sotto una vigilanza particolare, per cui si è salvata. Le banche non quotate, le due banche più grosse che erano Vicentina e Veneto Banca, hanno pagato, ma hanno pagato soprattutto per l'autoreferenzialità del management. Era finanza relazionale quella che facevano, non era servizio dei territori come qualcuno voleva far credere. E la prova è che hanno distrutto 10 miliardi di valore, di risparmi, con il rischio che se non venivano salvate avremmo avuto danni ancora superiori, perché poi bisogna sfatare un mito. Sono state pagate 50 centesimi all'una, è vero, queste banche, ma sono state salvate per salvare il territorio. C'erano 30 miliardi di crediti che, se non fossero state salvate le banche, il giorno dopo il liquidatore fallimentare avrebbe chiesto rientro. 30 miliardi di crediti delle aziende che funzionano grazie ai crediti.
Certo. Massimiliano Paglini, segretario generale CISL Belluno Treviso, è il nostro ospite di questa trasmissione. Certo che dal 2020 non si è fatto mancare nulla, emergenza sanitaria, caro bollette, guerra, tutto questo come ha influito su quello che è il tessuto della nostra regione, di Belluno e Treviso in particolare?
Prima di tutto ha influito sulla nostra consapevolezza di essere essenziali, cioè il sindacato si è dimostrato con il Covid che se non ci fosse stato non il sistema sociosanitario, sociale, non avrebbe retto. Noi siamo stati sostituti di tanti servizi pubblici, di tanto servizio pubblico che non era in grado di sostenere le necessità della popolazione. Abbiamo avuto migliaia di persone che sono venute nei nostri uffici, che ci hanno contattato nei periodi più duri. Siamo stati uno strumento, anche come dicevo, essenziale per far funzionare il sistema sociosanitario in generale, diciamo sociale più che sociosanitario. Ma abbiamo anche lavorato assieme alle categorie che rappresentano i lavoratori della sanità, i lavoratori pubblici, proprio per sostenere le attività nel sistema sanitario. E credo che a valle dell'esperienza del Covid un po' di orgoglio ce lo meritiamo, perché pensiamo di aver fatto un grosso lavoro di tenuta del sistema sociale italiano e dei nostri territori. Pensiamo in territori montani dove si faceva fatica ad arrivare, ad avere contatti. Il sindacato c'è stato, abbiamo 27 sedi tra Belluno e Treviso, quindi abbiamo avuto contatti di tutti i generi, dalle mail alle telefonate con i cellulari, alla presenza, perché arrivavano comunque in difficoltà, famiglie in difficoltà, persone in difficoltà, certo, anche nelle nostre sedi, anche quando eravamo chiusi. Quindi credo che si sia dimostrato il valore, l'importanza sociale del sindacato, che qualcuno tentava di mettere in discussione, perché c'è stata una fase in cui si diceva che bastava essere da soli, che l'individuo, l'uno vale uno. No, noi pensiamo che da soli non si vince, si perde sempre, e assieme si vince. E credo che questa sia una grande soddisfazione di questa fase particolare che abbiamo vissuto.
Lei in piena pandemia aveva detto una frase che mi aveva colpito, no? Aveva detto: rischiamo lo scenario post bellico.
Diciamo che di macerie ne abbiamo viste dopo la pandemia. C'è stato, a parte i morti che ci sono stati, ma anche la distruzione di reti, come dicevo prima, di tessuto economico, di tessuto industriale e soprattutto la tenuta del sistema sanitario. Noi è vero che abbiamo avuto un sistema sanitario che ha retto, ma abbiamo bisogno di un sistema sanitario che si rafforzi, che ritrovi risorse per poter crescere, per potersi sviluppare, perché il Veneto in particolare in qualche modo diciamo, si distingue rispetto ad altre regioni, ma purtroppo siamo dentro a uno scenario di grande difficoltà del sistema sanitario, dell'approvvigionamento di risorse economiche e anche umane, e quindi credo che la prospettiva sia quella di ricostruzione, cioè noi dobbiamo essere tutti orientati a ricostruire, assieme alle risorse che arriveranno dal PNRR, il sistema sociosanitario, il sistema economico e le infrastrutture, cioè le reti. Questo territorio, questa regione, questo paese ha bisogno di modernità e di progresso. Se non faremo questo, resteranno le macerie post-belliche.
Senta, in questa provincia abbiamo alcuni problemi, lei sicuramente a conoscenza. Inizierei da quello più preoccupante, che è quello dello spopolamento.
Beh, lo stiamo dicendo in tutti i consessi, in tutte le sedi, in tutti i modi, però da soli non si fa nulla. Quindi credo che la politica demografica sia un tema che deve prima di tutto riguardare il governo, ma non solo, perché non possiamo delegare solo al governo. Noi abbiamo bisogno comunque di progettare assieme la crescita demografica del paese e del territorio di Belluno e Treviso. C'è un articolo del New York Times di questi giorni che dice che l'Italia rischia il silver tsunami, cioè lo tsunami d'argento, è il paese più esposto per il calo demografico. Se su questo la politica in generale, ma anche quella locale, non si metterà una mano sulla coscienza, non basteranno gli incentivi alla natalità, perché anche forse che producono effetti, li produrranno da quei prossimi 20 anni. Noi da quei 10 anni avremo 2 milioni di lavoratori in meno in tutto il territorio italiano, 9.000 in meno, non tra 10 anni, tra 7 anni, perché il 2030, lo dice l'Istat, avremo 9.000 lavoratori in meno in provincia di Belluno. Allora io mi domando come faranno le aziende a resistere, a mantenere, a sopravvivere a se stesse se non ci sono i lavoratori. È vero che cambierà anche il sistema di produrre, ma dell'apporto umano al processo produttivo ci sarà sempre la necessità.
Ed è anche vero che abbiamo delle grandissime dimissioni in questa provincia.
E c'è il grande fenomeno delle dimissioni che è un po' il prodotto delle dinamiche del mercato del lavoro legate alla domanda, alla crescita che c'è stata in questo periodo. Quindi da un lato bene, perché favorisce il turnover e la possibilità dei lavoratori di cambiare aziende, ma in prospettiva non preserva le competenze e le esperienze. Ricordo che le più grandi aziende del territorio bellunese, non solo, sono cresciute con la stabilità del personale, perché il personale sentiva propria l'azienda, a prescindere che non fosse loro, la sentivano loro, l'esempio della ceramica, ma l'esempio dell'accesso occhialeria, cioè i lavoratori dell'occhialeria oggi sentono ancora propria un pezzo della loro azienda, ma anche i lavoratori delle banche, il paradosso è che sentivano proprie, tant'è che investivano i loro risparmi nel capitale delle banche, è stato come dire, distrutto anche, esatto, anche il loro. Quindi sulle questioni demografiche c'è un tema fondamentale, o ci mettiamo nell'ordine di idee che bisogna regolare i flussi migratori, cioè o arrivano, gestiremo e governeremo i flussi migratori oppure li subiremo. Le migrazioni economiche, le migrazioni climatiche saranno da qui in avanti destinate a esplodere.
Non so se lo ha fatto volutamente, ha evitato la parola desertificazione.
Sì, vuole essere di buon auspicio, è una questione di volontà di non voler vederne negativo. Però siamo di fronte a una desertificazione, ma tutto questo è il frutto anche di incapacità di fare reti e di mettersi assieme, di superare i campanili e io aggiungo nei territori montani anche le valli. E credo che se su questo la montagna, non, la gente di montagna, i responsabili di istituzioni, di politica, delle aziende, del territorio, delle associazioni della montagna non sapranno superare campanili e valli, la montagna purtroppo non ha una prospettiva positiva.
Purtroppo siamo d'accordo. E poi c'è il problema della Safilo. Parliamo di 472 persone, altrettante famiglie.
Sì, come si dice, cronaca di una morte annunciata, qualcuno dice. 2 anni fa si era già presentato il problema. E non è colpa degli accordi che sono stati fatti, anzi gli accordi sindacali miravano al rilancio. La responsabilità grave è, uno, la mancanza di progettualità industriale in generale del territorio. 2, l'incapacità del sistema industriale economico italiano di tutelare se stesso. Perché non basta mettere il nome Made in Italy al Ministero per tutelare il Made in Italy, perché il Made in Italy, come dicevo anche ai lavoratori il giorno della manifestazione, non è solo il prodotto, gli occhiali, le macchine da caffè piuttosto che la ceramica. Il Made in Italy è anche un sistema di tutele sociali, diritti, contratti che vanno tutelati alla stregua dei prodotti. Quindi un manager, prima di dichiarare che lo stabilimento non è strategico, dovrebbe dire perché non tutela i diritti e quello che è stato costruito, che è strategico quanto lo stabilimento. Certo. E quindi io credo che sulla Safilo bisogna che qualcuno faccia mea culpa. I manager in prima battuta, ma non solo, perché purtroppo anche su questo territorio continuiamo a vedere grandi affermazioni di principio, quindi tutti d'accordo quando c'è da mettersi a difendere lo stabilimento, una situazione di crisi. Il problema è che poi, finito il momento di crisi, finita l'emergenza, ognuno torna a fare il suo e continuano a non esserci politiche industriali, capacità di fare rete, ma soprattutto la volontà di tutelare il sociale prima che l'industria. L'industria si tutela assieme, come dicevo prima, economia, industria, lavoro e occupazione si tutela assieme al sociale. Se non faremo questo, purtroppo di Safilo ne vedremo ancora.
Non ci sarà futuro. E il terrore dei bellunesi è che questo non possa essere che l'innesco, un precedente. Ci potrà essere qualche cosa a distanza che segue il caso Safilo? Siamo in un territorio di occhiali.
Nemmeno ci voglio pensare. Prima di tutto perché abbiamo un territorio che ha una prevalenza di tipologia di prodotto che è evidentemente...
Monocultura.
Esatto, questo è un tema sul quale la politica si deve interrogare, non nel breve ma nel medio termine di sicuro. Diciamo che grazie ai manager che ci sono stati, in particolare nell'Agordino, abbiamo eccellenze esportate in tutto il mondo. Però poi le persone fanno le aziende e quindi noi avremo la necessità di tutelare quel patrimonio di competenze, di know-how, di ricchezza che è stata sviluppata, con la consapevolezza di convertire, di cambiare. Cioè, quindi c'è bisogno di lentamente trovare prospettive di mercato, anche se è vero che l'occhialeria sta cambiando fortemente, ci sono processi produttivi innovativi e capacità di stare sul mercato, ma noi crediamo che per fare un passo in più serva fare quello che sta facendo anche in altre parti d'Europa o del mondo, della stessa occhialeria. Penso a Essilor. Essilor ha nel consiglio d'amministrazione due rappresentanti dei soci lavoratori in Francia e in Italia non c'è nulla. La CISL a breve lancerà una proposta di legge di iniziativa popolare per la partecipazione dei lavoratori nella gestione delle imprese. Noi pensiamo che Luxottica possa essere una palestra, dove non solo è una palestra, qualcosa di più, creare un'esperienza come ci sono in alcune parti d'Europa, in cui ci siano i lavoratori che partecipano alla gestione dell'impresa. Ed è un articolo, è un capitolo della Costituzione che stabilisce questo principio.
Come va con Luxottica? Vi parlate sì con l'azienda, con i manager?
Diciamo che c'è stato qualche momento di sbandamento con le vicende recenti di fuoriuscita di notizie. Però diciamo
questi
che...
Questi giornalisti.
I giornalisti fanno il loro mestiere. Diciamo che è sempre più complicato gestire le relazioni industriali e i rapporti in un'azienda di queste dimensioni. Però il sindacato è sempre stato responsabile, quindi se c'è stata qualche fuga di notizie, la domanda è chi è che l'ha fatta uscire.
Però i rapporti sono buoni, insomma.
Sì, assolutamente, sì.
Sicurezza e lavoro.
Sicurezza e lavoro è un tema delicatissimo sul quale noi stiamo dicendo molte cose, crediamo che si faccia poco ancora, ma si fa poco perché, a parte una grossa fetta di imprenditori che investono in risorse sulla sicurezza e non le ritengono un costo ma un investimento, ce ne sono ancora troppi di imprenditori che pensano che la sicurezza sia da derubricare a semplice costo. E poi succedono i morti, succedono tanti infortuni anche in provincia di Belluno, e tutto dipende, secondo noi, buona parte dall'applicazione di contratti collettivi di riferimento. Noi abbiamo bisogno che questo paese faccia un salto di qualità della responsabilità sociale delle imprese, perché l'impresa è responsabile nella società, nella comunità in cui vive. E la sicurezza è un tema delicatissimo, fondamentale, perché non possiamo assistere ancora oggi, nel 2023, a persone che vanno al lavoro e poi non rientrano a casa o rientrano a casa con gravi infortuni. Ripeto, maggiori controlli, maggiori personale che è adibito ai controlli, ma soprattutto applicazione di contratti collettivi, perché quando si aprono i contratti, applicano i contratti collettivi di riferimento del settore specifico, lì ci sono gli strumenti per tutelare le persone. oltre a tutto il sistema normativo che è stato costruito in questi anni. Il decreto legislativo 81, la 626 sono figlie di una grande istanza sindacale che portò a quel risultato. Quindi noi siamo dentro un processo di tutela, però non basta, quindi abbiamo bisogno di un salto di qualità.
Massimiliano Paglini è segretario generale della CISL Belluno Treviso, è il nostro ospite. Abbiamo parlato di problematiche di Belluno, io non c'ero nel 56, non c'era neanche lei e non sappiamo com'è andata, però qui si dice che le Olimpiadi sono il toccasana del territorio, risolveremo tutti i nostri problemi, da Cortina a Conegliano.
Credo che fosse una battuta questa che qualcuno ha fatto. No, allora le Olimpiadi sono una grande occasione. Sono stati presentati nei giorni scorsi i progetti delle infrastrutture sportive e della mobilità e collaterali a tutto l'evento olimpico, presentate grazie all'iniziativa di Confindustria la settimana scorsa. Noi pensiamo che non possa essere che tutto si consuma e finisca con le Olimpiadi. È vero, ci sono importanti progetti, la variante di Longarone in primis, che porterà una viabilità diversa renderà Longarone, decongestionerà Longarone dalla viabilità urbana, però crediamo che questo territorio abbia bisogno di qualcosa di più, di una progettualità legata alle Olimpiadi. Mm-hmm. Penso ai collegamenti intervallivi che non sono contemplati nei progetti del 2026 e penso ai collegamenti verso nord. Non lo voglio chiamare sbocco a nord perché porta male, però credo che ci sia un tema forte, importante per questo territorio, che sono i collegamenti oltre il confine. Se io guardo la cartina della rete ferroviaria italiana, la si trova sui social, c'è un buco, a Belluno è bianco, non ci sono i collegamenti, mentre ci sono a Tarvigio, ci sono nel Brennero, l'Alto Adige, qui non ci sono i collegamenti. Allora mi domando se... Cioè, hanno fatto miracoli gli imprenditori, cioè bisogna tanto di cappello agli imprenditori che sono rimasti e che stanno investendo, perché anche la Clivet sta investendo sul territorio, però per arrivare alla Clivet bisogna fare 10 minuti di strade e stradine e loro stanno investendo, quindi tanto di cappello anche agli investitori cinesi che ci mettono dei soldi.
Spendiamoli, ma spendiamoli bene.
Esatto, ma soprattutto
non costruire cattedrali nel deserto.
Questo è un tema, però mi pare che hanno già avviato i progetti. Sì, beh, certo. Quindi se il tema è la pista da Bob,
non vale più la pena fermare
il vento con le mani, diceva Seneca.
Non vale più la pena discuterne.
Siamo già oltre, purtroppo.
Senta, segretario, lei quando è stato eletto ha detto un tavolo locale permanente per uscire dalla crisi in cui diversi portatori di interessi progettino il futuro delle province. Parlava di Belluno e Treviso e la metteva come necessità.
Rimane di grande attualità questa richiesta di un tavolo, però devo dire che più di noi possiamo chiedere, potremmo anche manifestare per chiedere, però non ho visto che qualcuno abbia raccolto le nostre proposte. Torniamo al ragionamento di prima, grande affermazione di principio, però poi quando si va al concreto piani per l'occupazione, sullo sviluppo delle province, della provincia di Belluno, rimangono le affermazioni di principio e poco altro. Noi crediamo che però o si fa questo o le prospettive per la provincia di Belluno non saranno delle migliori, ma noi confidiamo che la gente della montagna, assieme al sistema veneto, alla gente della regione e del paese, sia in grado di costruire un destino diverso.
Senta, siamo in conclusione, io sono molto attento alle parole e devo farle i complimenti, è coerente. Nell'intervista ha usato spesso tre verbi: cambiare, tutelare e crescere.
Beh, sono le parole del nostro congresso dell'anno scorso. Noi cambiare perché riprende le frasi di Tina Anselmi, perché il congresso nazionale della CISL portò lo slogan di una frase di Tina Anselmi: esserci per cambiare. Mi resi conto che per cambiare bisognava esserci, disse Tina Anselmi quando iniziò il suo percorso, il suo impegno politico. Quindi cambiare, se non si cambia si muore, tutelare perché è la radice del nostro essere sindacato e crescere perché dobbiamo crescere sia come sindacato ma anche come territori, perché senza la crescita, o meglio lo sviluppo, non la crescita, la crescita non è mai infinita, deve essere finita, ma noi pensiamo che lo sviluppo invece possa essere infinito. Tecnologia, progresso, capacità di costruire un sistema diverso, un mondo diverso, sono le parole d'ordine che noi ci siamo dati come sindacato quando abbiamo lanciato il congresso un anno fa. E noi continuiamo a pensare che questa sia la prospettiva su quale dobbiamo lavorare tutti assieme. Lo faremo assieme a tutti quelli che vogliono lavorare con noi.
Grazie Massimiliano Paglini, segretario generale Belluno Treviso della CISL. Grazie all'ufficio stampa della CISL per i rapporti che ci hanno portato a questo appuntamento, che non è stato facile, abbiamo impegni
entrambi. Per me è stato,
posso
dirlo senza piaggeria, è stato un onore essere qui
bello,
oggi.
No? Bello, si entra nel mondo della radio, si
sì, di beh, no, veramente una cosa che era da tempo che ci tenevo.
Bisognava farlo,
l'abbiamo fatta.
E complimenti all'ufficio stampa che è sempre sulla notizia con noi. Assolutamente. Noi siamo sulla notizia perché abbiamo uffici importanti dietro. Grazie segretario.
Grazie a voi.
È stato un piacere immenso.
Piacere mio.